Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Padre, Signore del cielo e della terra, tu che guidi i nostri passi verso la pienezza della vita, della gioia. Tu ci hai dato l'esempio attraverso i nostri padri e noi, attraverso questa parola che tu ci doni, la Sacra Scrittura, leggiamo ciò che è profezia rispetto a ciò che noi ci troviamo a vivere. Ti ringraziamo perché mettendoci sull'avviso e mettendoci in guardia dalle nostre illusioni, tu ci vuoi portare nella pienezza della verità, perché non ci lasciamo fuorviare dalla presunzione di essere arrivati, dall'illusione di essere giunti alla meta, di essere già salvi. Ti ringraziamo perché attraverso Gesù, tuo Figlio, tu ci hai mandato il Maestro, oltre che il Signore e il Risorto, e questo Maestro ci ha invitato e continua a invitarci alla vigilanza, cioè a non lasciarci sorprendere dal male, dalla tentazione, dall'illusione, ma anche dalla paura, dalla tentazione di lasciarci andare, di dire tanto inutile. Grazie Signore Gesù perché tu ci dici: io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Questo ci dà consolazione, ci dà speranza, ci dà desiderio di andare avanti, di superarci ogni giorno, di diventare sempre più capaci di essere discepoli, proprio grazie al dono dello Spirito Santo che tu ci hai promesso e che ci offri ogni giorno. Ti ringraziamo Spirito Santo, tu sei nei nostri cuori, tu gridi nel nostro cuore il desiderio di verità, di pienezza, di giustizia, di verità, di luce. Vieni ancora di più ad accenderci di desideri belli, a illuminarci con la bellezza delle scelte per l'amore che si dona, che diventa libertà profonda, scioltezza, capacità di dedizione senza ritorno e senza ricompensa. O Spirito Santo, crea e ricrea in noi un cuore veramente nuovo. E tu, o Maria, che sei la creatura redenta prima di tutti, tu che sei la figlia, ma sei anche la madre di tutti noi, la figlia prediletta del Padre, la madre dell'umanità, guidaci con la tua bontà materna e intercedi continuamente per noi. Amen. Prima di proseguire il nostro percorso, volevo fare due appunti su ciò che abbiamo già detto, perché non potevamo andare avanti all'infinito, dopo più di 40 minuti bisognava interromperci, e quindi continuiamo, ma due appunti che per precisare un po'. Un primo appunto è che ogni volta che noi leggiamo la parola di Dio, questa parola di Dio ci deve portare a domandarci, sulla base di quello che il Signore mi ha presentato, che cosa desidero e voglio? Cioè devo arrivare lì e devo arrivare poi a pregare su questa parola, se no non serve a niente, capite? Come guardarsi nello specchio e poi dimenticare l'immagine che si è vista. Occorre proprio domandarsi, ricordiamo spesso che negli esercizi spirituali di Ignazio c'è questa frase: domando al Signore ciò che desidero e voglio. Cioè rispetto alle cose che il Signore mi ha detto, quali sono i desideri che queste cose accendono in me? Quindi desideri di giustizia, di pulizia, di trasparenza, di verità, un desiderio di cambiare vita, e dunque questo mi porta poi a pregare su questa parola. Quindi è una parola questa per la conversione personale, non è una parola generica pronunciata su situazioni anonime, per cui noi siamo lì a dire: questi casi si verificano qua, là, laggiù, in parrocchia, perché il nostro rischio è quello di usare questa parola per fare l'esame di coscienza agli altri. No, Ecco, una seconda nota, è proprio continuando questo discorso del fare l'esame di coscienza agli altri, che rischia, perché ieri sera si diceva non siate come ricordate i vostri padri furono sotto la nube, quindi cinque cose, no? Cinque esempi di cinque esperienze che hanno vissuto i nostri padri, e allora lì subito dice, ecco, allora comincio a pensare a quei parrocchiani che vanno a messa una volta ogni tanto, a quelli che sono, accendono solo le candele, a quelli, allora capite, cominciamo a, questo è un modo un po' distorto, il nostro rischio, ora noi non sappiamo, non possiamo entrare in questo. Allora, per chiarire questo, mi rifaccio al Vangelo di Luca, non so se avete in mente, ve lo cito, poi andate a leggervelo, il capitolo 12 di San Luca, laddove Gesù parla dei famosi servi, siate vigilanti come i servi che aspettano alla sera, per quando il padrone ritorna, se ritorna a mezzanotte, se torna all'alba, oppure se torna, e beato quel servo che il Signore che troverà ancora sveglio, vi dico, Pietro li domanda, è su questo che vorrei concentrare la nostra attenzione. A questo punto Pietro domanda, Signore, queste cose le dici per noi o anche per gli altri? Risposta di Gesù. E qui troviamo la risposta a quello, a quel quesito che vi ponevo, che è il secondo quesito, la seconda questione su cui volevo porre la... Ecco, prima cosa ho detto, la parola ci deve portare a pregare e a domandarci che cosa desidero e voglio, quindi deve portare a una riforma della mia persona. La seconda è bandire tutte le tentazioni di dire, Signore, questa parola la dici per noi o anche? E Gesù risponde, dice, se il servitore conosce il volere del padrone e non fa ciò che il padrone vuole, al suo ritorno riceverà molte percosse. Se invece il servitore che non conosce il volere del padrone farà cose degne di molte percosse, all'arrivo del padrone ne riceverà poche. Non so se mi sono spiegato. Allora vuol dire che noi non possiamo giudicare, ma quelli che vanno in chiesa soltanto una volta all'anno, ma sì, poi hanno i bambini che fanno la prima comunione, poi non si vedono più, eccetera. Ora, potrebbero essere i servi che non conoscono il volere del loro padrone e fanno cose degne di molte percosse, loro ne riceveranno poche. Il nostro guaio è quello invece di conoscere il volere del padrone, capite? Allora, noi siamo qui per conoscere sempre più il volere di Dio, non per fare le pulci a quelli che non lo fanno, perché gli altri poi, sugli altri c'è l'ottavo sacramento. Qual è l'ottavo sacramento? La buona fede. Cioè, alla fine è il Signore, però io queste cose non le sapevo. Non le sapevo forse perché ero preso dal lavoro, non lo sapevo perché... Ora, la prima... Ecco, e in fondo la prima scusante è l'ignoranza. L'ignoranza... Ma perché ho avuto una famiglia che non mi ha educato, perché la mia sensibilità non mi ha portato lì, perché fin da bambino non sono mai andato all'oratorio. Cioè, è chiaro che non posso mettermi sullo stesso piano, io penso a me e ad alcune persone che conosco, di cui sono molto amico, e che hanno una fede che ritengo, mi pare, abbastanza tiepida, anche se vedo un po' vivace. Ma è chiaro, io dico... I genitori erano assenti, la madre ha dovuto occuparsi anche dei figli perché il padre non c'era mai, era ubriacone, era alcolista, eccetera. I figli, la madre più che vestirli e dargli da mangiare non poteva perché non era mai a casa, li ha affidati alla zia, la zia era anziana e di poco debole, di polso debole, abbastanza lontani dalla fede per cui i bambini vivevano lontano dalla chiesa, mai ci sono andati, mai nessuna educazione alla tua. È chiaro che quando uno cresce non è istintivo che uno dice ma è normale, ma sì Dio c'è, però vivono un po' questa situazione. Allora io non posso dire abbiamo la stessa età e siamo amici, ma c'è una formazione completamente diversa, non posso pretendere che questo se va a messa una volta alla settimana mi sembra già una cosa grandiosa, e se si ricorda che esiste il Signore, capite? Allora, però, per chi sta parlando San Paolo? Sta parlando per coloro che avendo fatto tutto, e quindi famiglia cristiana, oratorio, parrocchia, lezione divina, discernimento, tutto quant'altro, però alla fine dicono, oh, ma noi siamo arrivati, ecco il rischio, non è per gli altri, boh, ognuno, il Signore vedrà, lui sa qual è quel servo che conosceva la sua volontà e non l'ha fatta, e quello che invece, avendola conosciuta, riceverà molte percosse. Certo che Pietro si poteva risparmiare la domanda, così almeno non sapevamo la risposta, ma certe volte bisogna essere molto attenti a fare le domande al Signore, perché se ci risponde siamo fritti, quindi è molto meglio che lui non ci risponda, perché una volta che sappiamo la risposta, lì non scappi più, è stampata, è lì sul Vangelo, cioè, per cui accontentiamoci, Diceva anche già Dante, no? State contenti, umane gente, alquia, perché se aveste potuto saper tutto, mestier non era concepir Maria. Cioè, è meglio non sapere tante cose, perché per cui, perlomeno, accontentiamoci di quello che sappiamo, non per essere ignoranti, ma per dire, andiamo avanti pian pianino. E però è chiaro che qui San Paolo ci sta facendo un po' a tutti le pulci, domandandoci, ma tu sei contento di quello che stai vivendo? Guarda che se tu non tieni la tua vita in continuo allenamento, alla fine credi di essere arrivato, ma quando sei arrivato sei già finito. Allora occorre, non puoi mai fermarti. Pensiamo a, non so cosa vuol dire, penso, non, senza arrivare agli atleti, ma quelli che fanno come mestiere, chiamiamolo così, poi non è un mestiere perché è un'arte, il balletto classico, per esempio, comunque c'è un allenamento continuo, non puoi, non, e questo allenamento perché poi le membra non rispondono, perché i piedi hanno bisogno di una certa scioltezza, perché le mani e le braccia hanno bisogno di certi movimenti, e quindi bisogna farli e rifarli e rifarli e rifarli, perché più vai avanti, più diventano tuoi, è chiaro che non sei mai arrivato, un ballerino, una ballerina che dice io sono arrivato è finito, no? Perché? Perché si va avanti continuamente, finché uno dice, beh, il mio corpo non reagisce più, quindi devo dire anche stop, mi posso fermare, ricordo di aver visto un balletto di una famosa ballerina che ha fondato il Balletto Nazionale di Cuba, Alicia Alonso, che ha danzato ancora, faceva la regina delle Silfidi in Giselle a 75 anni, faceva un po' pena perché poverina, sì, danzava sulle punte, cioè, però forse era meglio che si ritirava qualche anno prima, noi l'avremmo ricordata bene, meglio, senza dover, però ecco lì, per dire, una donna di una grande tempra, di una grande forza, tuttavia, ecco, però per dire che la vita cristiana è un continuo allenamento, perché se ritieni di essere arrivato è chiaro che sei finito, quindi a questo vediamo adesso, San Paolo ha presentato 5 cose positive e adesso presenta 5 cose da non fare, e vedete che c'è un equilibrio, una l'abbiamo già vista ieri sera, ci sono abbiamo visto che c'erano 5 frasi positive che cominciavano con tutti, e nel greco ci sono adesso 5 frasi negativi che cominciano con medè, cioè leggendo nel greco si capisce meglio, dove medè vuol dire non fate questo, non fate questo. E allora la prima l'abbiamo già vista ieri sera, no? Non desiderate cose cattive, prima cosa, quindi c'è un non desiderare. E poi ancora, non divenite idolatri. E qui è curioso, perché è strano che Paolo dice non diventate atei. Io vi sfido a trovare nella Bibbia, Nuovo o Antico Testamento, una esortazione a non essere atei, oppure un puntare il dito contro l'ateismo. Non esiste. Non esiste. Perché? Ma perché non è un vero problema l'ateismo. L'ateismo non è un problema, perché l'ateo è colui che si domanda se Dio c'è o non c'è, e per cui vive questa dimensione dicendo, ma sarà vero che il Signore c'è? Ma guardate che il libro di Giobbe è pieno di ateismo, i salmi sono pieni di ateismo, Signore, dove sei? Perché non intervieni? Se ci sei, perché ci fai così? Quante volte lo diciamo anche noi, siamo tutti atei. Passiamo dalla fede all'ateismo, dall'ateismo alla fede. La vita cristiana è un dinamismo di questo tipo, per cui l'ateismo non è un problema. Il vero problema contro cui i profeti si sono scagliati, perché comunque l'ateo è una persona pensante e Dio non ha paura delle persone che pensano. Il problema è quando le persone non pensano, il vero problema, capite? Se uno gira le spalle a Dio, almeno ha girato le spalle a Dio, si è mosso, ma se uno dorme, è lì, non prende pesci. Non so se avete in mente, sarebbe bello anche qualche volta fare un ritiro su come l'arte ha interpretato la teologia e la Bibbia, non soltanto come la teologia ha interpretato la Bibbia, ma come l'arte, perché è interessante vedere, non so, per esempio, lo sguardo di Maria, le mani di Maria, oppure andiamo alla risurrezione di Gesù, perché in mente, fate passare il libro della preghiera che abbiamo noi, quel libro che usiamo per le lodi, eccetera, fate passare, ci sono ogni sabato, penso o la domenica, o sabato sera, trovate delle illustrazioni, no? Che illustrano la risurrezione, è interessante, guardatele, si assomigliano più o meno tutte. C'è sempre Gesù risorto, circondato da tre personaggi. Se l'avete mai notato? Date a notarlo, perché così almeno vedete che è classico questo. Un po' come nella trasfigurazione, sono tre personaggi, a parte Mosè e Elia, ci sono i tre personaggi, Pietro, Giacomo e Giovanni, che hanno lo stesso atteggiamento dei tre personaggi che sono intorno a Gesù risorto. Allora, ce n'è uno che si gira verso Gesù, sono i tre soldati, no? Sono vestiti da soldati, si gira verso Gesù, l'uomo della fede. C'è uno che gira le spalle e che dice: ma io non voglio credere. È l'ateo, ma è in movimento, comunque si muove. E poi ce n'è uno che dorme. Il vero problema è quello che dorme, cioè è l'indifferenza, ecco il vero problema. I profeti si sono scagliati contro l'indifferenza e contro l'idolatria, perché l'idolatria è indifferenza. L'idolatria è dire: ma io sto contento di quel poco che ho e chi se ne frega. L'idolatria è attaccamento a se stessi, ai miei progetti, ai denari, al mio futuro, ai miei calcoli, alla mia famiglia, alle mie cose, eccetera, capite? Questo mio, per cui la cosa, le situazioni, gli eventi, i progetti diventano qualcosa che ti possiedono. Non sei tu che possiedi le cose, ma sono loro che possiedono te. Vi dicevo già, i Baal, che sono gli idoli nella Bibbia, in realtà, letteralmente, nella lingua ebraica, vuol dire i padroni. Cioè non sei tu che possiedi le cose, ma sono loro che possiedono te. Capite cosa vuol dire questo, le passioni, cosa vuol dire la tua pigrizia, quante cose, capite? Questo che ti possiede. Allora, il vero problema è questo. Allora, da una parte abbiamo detto, attenzione, quali sono i motivi per cui i nostri padri sono caduti nel deserto? Uno dei motivi, abbiamo detto, è stata il desiderare, cioè non hanno fatto il male, però non hanno avuto un cuore desideroso al male, cioè c'è un non fare il male, che però è piuttosto perché non ho l'occasione, perché ho vergogna, capite? È un andare al supermercato e voler rubare, ma non rubo semplicemente perché poi c'è il ticket lì alla cassa, magari mi pizzicano, magari c'è la telecamera che mi apre, signora venga di qui che adesso le facciamo una perquisizione, figura. E allora non è che in fondo voi andate nei paesi arabi, è normale, voi andate, c'è il mercato dell'oro, c'è tutto esposto, tranquillamente, non hanno mica le cose, ma anche andate anche a Gerusalemme, andate in Oriente, trovate il mercatino, fuori hanno esposto tutti gli oggetti d'argento e d'oro, ma perché nessuno ruba? Molto semplice, se ti pizzicano ti tagliano la mano destra, il Corano non pone, per cui rischi molto, dopo ne hai una sola di mano destra, Dopo la seconda volta poi ti tagliano qualcosa più in su e lì non si scherza. Allora non è tanto per amore di giustizia, ma per timore del maggior male, capite? Allora, finché tu non arrivi a fare il bene, perché è bello, allora sei ancora schiavo di queste cose, quindi c'è ancora il desiderio. Cioè dentro di te si annida ancora il desiderio, non ti sei ancora purificato, e in fondo il desiderio è come lavorare continuamente sui rami dell'albero e non curare le radici, perché le radici sono il desiderio cattivo che c'è dentro di te, e qui devi curare, devi cambiare questo desiderio e farlo diventare un desiderio di bene. Allora, la prima causa, possiamo dire con cinque cause di male, la prima causa è il desiderio, il secondo è non diventare idolatri, come alcuni di loro, come sta scritto, e qui c'è una citazione di Esodo 32, 6-7, che dice: il popolo si sedette a mangiare e a bere, e poi si alzò a divertirsi. Che cos'è l'idolatria? Diventare schiavi di se stessi, diventare schiavi di quello che mi piace, di quello che mi gusta, di quello che mi va. Bene, che è l'idolatria strisciante della nostra società, la società del relativismo, dove non esiste il vero, esiste ciò che a me piace. Per me questo è vero, perché mi piace. Non so, quanta gente che mi dice: ma guardi, io preferisco andare a messa solo quando mi sento. Cioè, io mai mi sentirei mai, se aspetto a pregare quando mi sento. Capite? È legare le cose importanti al filo tenue della emozionalità. Questa è un'idolatria, capite? Al mio sentirmi, perché sa, quando vado in chiesa così, ma non quando c'è la messa, io vado là da sola, mi metto là o da solo, capite? È legare questo al sentimentalismo. Allora, è veramente gravissimo questo, per dire, proviamo ad applicarlo ai vari campi della vita, perché io dico, se una assioma, un'affermazione è vera sempre, se non può essere vera un po', o è vera sempre, per esempio, applichiamola al lavoro, piuttosto che andare al lavoro che non ti senti, non andare, ci andrai quando ti senti, quando ci vai. Piuttosto che cucinare per tuo marito e i tuoi figli, che non ti senti, non farlo, fallo solo quando ti senti, quando? Due volte all'anno, Natale, Pasqua, se ti va bene, oppure prova a dire, perché c'era anche delle mamme anche così, io tenevo le catechesi in parrocchia per le mamme dei bambini della prima comunione, ma sa mio figlio, gli dico, ma dai, piuttosto che andare a messa senza sentirti è meglio che non ci vai. Ah sì? Capite? Prova a dire la stessa cosa, piuttosto di andare a scuola senza sentirti stai a casa. Ah, ma no, come, che discorso è questo? Ha capito il discorso che fa lei, signora, è lo stesso discorso, perché se noi leghiamo al sentirmi o non sentirmi, capite che è finita, però capite come noi siamo, è quella l'idolatria dell'emozione, l'idolatria del sentire, come se la preghiera valesse nella misura in cui l'ho sentita. Ma chi l'ha mai detto? L'amore cos'è? Capite anche lì, capite? Questa cosa poi accompagna anche nelle fasi della vita matrimoniale. Ma non sento più niente per quest'uomo, non sento più niente per questa donna. Ma perché l'amore è un sentire o non sentire? Ma guarda che dopo 15 giorni è così, è normale, perché mangiato luna di miele, mangiato il miele rimane la luna, e questa è per tutta la vita. E allora? Ma non è sentire, ma amare vuol dire volere il bene, non sentirlo. E se non lo sento più e se lo voglio, Gesù non è che credo che sulla croce era lì che dice: oh, ma come sento un affetto per questa gente, Signore, mi trabocca il cuore, che bello. Stava morendo sulla croce, soffriva, e dice: porca miseria, con tutto il bene che ho fatto a questa gente. Però dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché l'amore è il volere il bene dell'altro malgrado tutto. Non oh, sento, 200, 300, 400, no, non è questo, perché, capite, questa è una delle schiavitù che noi abbiamo dentro, si diventa, e quindi sedete a divertirsi, a mangiare, a bere, quindi diventato schiavo delle sue passioni, schiavo di quello che sentiva dentro, ecco, secondo male. Il terzo non fate questo, non fate quello, non abbandoniamoci alla fornicazione. Ed è curioso che non abbandoniamoci alla fornicazione, il testo greco, porneuomen, il verbo è porneuo, che di per sé non vuol dire soltanto fornicazione, cioè vuol dire il disordine sessuale. Siamo a Corinto, già vi dicevo che per gli antichi avevano coniato un termine, quando si diceva che un uomo o una donna erano corrotti dal punto di vista morale, dal punto di vista affettivo sessuale, si diceva che corinteggiavano. Paolo sta scrivendo a gente di Corinto, e questo verbo, credo che in questo, nella prima lettera ai Corinzi, se voi andate a vedere chi mi ha seguito, l'ho fatto notare parecchie volte, quante volte si trova la parola porneia, porné, che vuol dire prostituta, porneia, prostituzione, e porneuo, il verbo porneuo, porneiin, che vuol dire proprio disordine sessuale, vuol dire il vendersi per il sesso che diventa il tutto, no? Capite che siamo veramente moderno, no? Questa cosa qui, quindi la sessualità che non è più qualcosa che è legata all'amore, ma è un fine a se stesso, no? Sono le verità impazzite, quando tu prendi una cosa e la stacchi dal suo contesto, la fai diventare un assoluto, capite? Mentre la sessualità è un dono, perché diventa il momento in cui io vivo in pienezza il mio totale abbandono all'altro, fino al momento in cui condivido tutto, spirito, anima e corpo diventano un'unica cosa, i due saranno una carne sola, due, e invece qui diventa invece semplicemente la ricerca di sé, l'abbandonarsi a questo, e quindi questa diventa poi porneia, non è più amore. E allora dice, questi non abbandoniamoci alla fornicazione, quindi ecco un altro, il terzo no di Paolo, che era uno dei guai in cui caddero i nostri padri, come si abbandonarono alcuni di essi, e ne caddero in un solo giorno 23.000, e qui c'è il libro dei numeri, è una citazione dal libro dei numeri, non è proprio una citazione, ma è un riferimento al libro dei numeri, a capitolo 25, se voi avete il tempo di andare a vedere, capitolo 25, versetto 1, poi versetti 3 fino al 9, versetti 1, 3, poi 9, trovate questo sterminio che è avvenuto a causa di questo abuso, questo disordine, è un disordine perché questo sporca tutto l'uomo dentro e fuori, capite? È qualcosa che sporca l'amore, distrugge l'uomo dal di dentro. E poi ancora abbiamo visto quindi il terzo, il quarto, non mettiamo alla prova il Signore. Cosa vuol dire mettere alla prova? Il verbo potrebbe essere tradotto anche tentare. Il verbo è peirazzo. Ora, peirazzo è un verbo ambiguo, perché il verbo peirazzein vuol dire sia mettere alla prova, sia tentare. Allora, quando questo verbo è rivolto a Dio, si dice mettere alla prova. Allora, Dio mi mette alla prova. Cioè, tu dici di credere, ricordate Abramo anche, è vero, siamo nell'Antico Testamento, però la traduzione che ne fanno i 70 è uguale, è sempre il verbo peirazzo. Allora, Dio mise alla prova Abramo. Abramo, Abramo, eccomi, vai sul monte di Moria e lì sacrificami tuo figlio. Mettere alla prova, cioè Abramo, tu dici di che io sono il centro della tua vita, io sono la tua roccia, tu ti fidi totalmente di me, ma stai amando me o stai amando i doni che io ti ho fatto? Cioè, mi ami perché ti ho dato Isacco o mi ami e basta? E se io ti chiedessi di sacrificare Isacco, lo faresti? Abramo va per sacrificare Isacco. Ecco la fede. La prova che è, verifichiamo se questa fede che tu dici di avere c'è o non c'è. Quindi è Dio stesso che ti offre un'occasione per temprare la tua fede. Capite? Questo potrebbe essere una prova, un lutto, una difficoltà, un disagio, un licenziamento, capite? Cioè, se io lo leggo da questo punto di vista, diventa: Signore, io so che tu in questo momento mi stai dicendo se mi fido o no, e io ti dico mi fido lo stesso. Malgrado tutto intorno a me mi dice non fidarti, io dico io mi fido di te. Pensate a Gesù sulla croce, no? Poteva scendere dalla croce, ma Gesù sceglie di rimanere sulla croce perché mi fido dell'amore del Padre, perché sono sicuro che il Padre mi ridarà la vita, e quindi Gesù risorge. Quindi rimango. Quindi che cos'è la croce? È rimanere sulla croce quando tutto ti direbbe ma scendi giù, nessuno ti vuole. Tutti ti dicono vieni giù, cosa vuoi morire per questa gente che non te ne frega niente, frega niente di te? E Gesù rimane su. Ecco la prova, no? Gesù prova, dimostra il suo amore per noi con questo. Sembra il verbo peirazzo. Quando questo verbo viene attribuito al demonio, allora diventa tentazione. Potremmo dire che quando c'è protagonista Dio è un'occasione per crescere, quando è attribuito al demonio è una tentazione. È la tentazione di colui che dice ma lascia perdere Dio, ma davvero Dio è così buono, ma figurati, dai, ti ha dato tutti gli alberi del giardino, poi ti impedisce di mangiarne, no? E allora ecco la tentazione, che potrebbe diventare un'occasione, ma in realtà diventa poi invece un inciampo. Il verbo è lo stesso, peirazzo. Qui allora si riferisce invece al tentare Dio. Che cos'è il tentare Dio? Cioè, è il dire, se Dio veramente mi vuol bene, allora mi deve mettere giù la passatoia. Questo è il tentare Dio. Cioè, il volere fare entrare Dio nei miei schemi. Non so se ho reso l'idea, no? Signore, se tu ci sei, allora devi mettermi a posto tutte le cose, no? E quindi ecco lì, davvero Signore con noi, ci manca la carne, allora Gesù, Dio manda le quaglie, ci manca il pane e Dio manda la manna, ci manca questo e Dio manda l'acqua, e Dio manda... Quindi è il tentarono Dio nel deserto, questa tentazione che non è il tentare Dio ma è un mettere alla prova Dio. E questo è il più grande peccato. Mentre quando Dio mette alla prova un uomo, i rabbini dicevano, Dio non tenta i senza fede perché cadrebbero, ma tenta le persone che hanno fede, cioè tenta vuol dire mettere alla prova. Ma quando invece tu metti alla prova Dio, ricordate il demonio, a Gesù, buttati giù. E Gesù gli risponde, sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo, ecco il non tentare Dio. Cioè, non voglio costringere Dio a intervenire in mio soccorso in maniera stupida. Cioè, se io dico, se Dio mi vuol bene, allora io mi butto dalla torre e lui mi salva. Dico, ma un momento, guarda che Dio ti vuol bene perché ti ha fatto la testa e l'intelligenza, quindi prima cosa usala. È inutile che vai a far credere questi tipi di dimostrazioni, cioè già lo faceva Mussolini questo, capite? Entrava in un'osteria e diceva quattro bestemmie e diceva adesso guardiamo, in quattro minuti do tempo a Dio di intervenire per fulminarmi, se lui non è intervenuto per fulminarmi, visto che ho detto quattro bestemmie contro di lui abbastanza grosse, allora vuol dire che non c'è. Sicuramente questa è la cosa più stupida, ma insomma... O tu mi dimostri di essere intelligente in un attimo, ma se non me lo dimostri vuol dire che la tua intelligenza non c'è, che è lì, capite? Perché l'intelligenza è una cosa che non si vede, quindi anzi in quel momento si vede proprio niente, perché uno non può fare questi discorsi, capite? Quando Gagarin andò, primo uomo nello spazio sovietico, era stato istruito perché dicesse subito una prima frase quando andò nello spazio, intervistato, no? Prima quando scende dico, non ho visto Dio, no, credo, perché vai nello spazio per vedere Dio, se mica bisogna andare a spingere, lo vedo qua, se non lo vedi qui vuoi cercarlo là, ma se capite che non serve assolutamente niente. Allora, questo è il tentare Dio, questo è uno, in effetti, avevo messo come titolo, versetti dal 7 all'11, non... I sacramenti non garantiscono chi tenta il Signore, non garantiscono la salvezza chi tenta il Signore. Ieri sera il titolo era i sacramenti non garantiscono la salvezza e stavolta non la garantiscono a chi tenta il Signore, questa salvezza. Perché? Perché tentare il Signore vuol dire spingere il Signore a entrare nei miei schemi e volere che si comporti esattamente come voglio io. Allora la fede è abbandonarsi a Dio, scegliere i tempi e i modi di Dio, entrare nelle scelte umili e povere di Dio e di Cristo, e tentare Dio vuol dire, Signore, se mi vuoi bene, io mi butto giù, tu mi salvi. Allora ecco qui, e dice: non mettiamo alla prova il Signore, come fecero alcuni di essi, e caddero vittime dei serpenti. E qui viene ricordato l'episodio di, anche qui, quello dei serpenti velenosi, che però non ci risulta che perché tentarono Dio, lì era piuttosto è perché si lamentarono, è piuttosto quello che viene detto adesso, ed è il quinto, ed è la quinta cosa di cui ci mette in guardia San Paolo: non mormorate. Che cos'è la mormorazione? Non c'entra niente col Piave mormorava, ma è un'altra cosa. Il mormorare è la sottolineatura sistematica di ciò che non funziona rispetto a ciò che funziona, no? Allora, è quel continuare a dire: ecco, hai visto, guarda il Signore, guarda come ci tratta. Questa mormorazione è la scontentezza di tutto, no? Avete l'atteggiamento di Israele, vi ricordate? C'è una costante, se voi leggete sia il libro dell'Esodo, poi anche il libro dei Numeri, andate avanti e continuate a leggere, questo Israele continua a lamentarsi: oh, fossimo rimasti in Egitto, oh, là sì, avevamo le cipolle, ah, sì, sedevamo accanto ai pentoloni della carne dei nostri padroni, e qualche spezzatino saltava fuori, si battava in bocca, e invece qui non abbiamo carne, e qui non abbiamo niente, e qui abbiamo soltanto questo cibo insipido che si chiama manna. Quindi prima era la manna, oh, ma questo è il pane disceso dal cielo, cibo insipido, capite? Cioè, c'era un proverbio che mi citava mio nonno quando noi bambini, nipotini, lui viveva in casa mia e lui guardava: non mangio perché questo non è buono, non mangio, a parte che in casa mia c'era poco da fare, se non mangiavi c'era altro, basta, perché eravamo poveri, quel che era lì, e quindi se lo mangi, ma se no, o perché avevo lo stomaco vuoto, se no. E mio nonno diceva in dialetto milanese: quanto il columble pien e il furmente sa de vessa. Quando il piccione è pieno, anche il frumento sa di vezza. La vezza è una granaglia di infima qualità, no? E quindi quando il piccione è pieno, vede il frumento e dice: è vezza, cioè è una granaglia di cattiva qualità, no? E allora dice: in realtà non sono le cose che non sono buone, ma è perché ti manca un condimento essenziale, l'appetito, la fame. Quindi se non hai fame, guarda che non c'è nessun condimento che va bene. E questo è un po' l'atteggiamento del bambino viziato. Mi ricordo il mio nipotino, che adesso ha quasi 40 anni, nipotino, ma era, che lui la prima cosa che faceva quando arrivava in casa mia, arrivava davanti al frigorifero, aveva 3 anni ed era già così, apriva il frigorifero, guardava dentro, poi lo chiudeva disgustato, diceva: in questa casa non c'è mai niente. Naturalmente il frigorifero era pieno, ma non c'era quello che desiderava lui. Quindi, ecco, noi siamo un po' così. Ecco, cos'è la mormorazione? È il sottolineare continuamente il bicchiere mezzo vuoto senza vedere il bicchiere mezzo pieno. È questo gusto continuo dell'autolesionismo. Perché è un male? Ma non perché va contro Dio, ma perché distrugge te. Perché ti rende persona amareggiata, triste, negativa, esasperata, e sempre nero, e sempre no, e sempre brutto. Non so se ne conoscete di persone così, no? Ma non c'è proprio, dove non c'è niente che vada bene, mamma mia, allora è davvero, oh. Uno dice: ma ci sarà pure qualcosa che va bene, no? Ricordate la barzelletta di quel famoso servo fedele, ve la racconterò un'altra volta, ma la finale, cioè, tutto va male, servo fedele, diciamo, insomma, sono 3 giorni che sono via, muore questo, muore quello, cade la casa, brucia la moglie, cioè, mia moglie mi tradisce, dice: ma ci sarà pure qualcosa di positivo, dice Abib, il suo servitore, dice: sì, si ricorda che settimana scorsa lei ha fatto l'esame per vedere l'AIDS, se ha l'AIDS, sì, quello è positivo. Eccolo, era positivo. Ecco, il rischio di vedere solo questo, capite? Ecco, allora, questa è la mormorazione. La mormorazione è proprio, alcuni mormoravano, non mormorate, dice, come mormorano alcuni di essi. Notate bene che San Paolo non dice tutti, continua a dire sempre alcuni, alcuni. Ieri sera abbiamo visto, la maggior parte di loro non si salvò. Soltanto un po', la maggior parte, no? Se guardate, quando Gesù dice, sono molti quelli che si salvano, Gesù dice, passate per la porta stretta, non dice la maggior parte, pochi e tanti, però c'è una porta stretta. E quindi dice, però, alcuni mormorarono, E conclusione di quello che vogliamo dire oggi. Conclusione, ora, tutte queste cose accaddero a loro en tipois, cioè ancora una volta un tipo, cioè una profezia, cioè è come se il Signore volesse farti vedere, guarda che cosa ti può succedere quando tu entri in questi in queste storie, quando tu ti lasci prendere da queste pieghe, da queste trappole, ci sono queste cinque trappole, E se tu non stai attento, guarda dove finisci. Quindi questi sono stati scritti, queste cose accaddero a loro in figura, e figura non è bello, la stessa cosa typos, il tipo I, è stato presentato come, potremmo dire, profezia, anticipo, immagine di quello che ti può succedere, così dire, guarda. Sono state scritte per ammonimento nostro, per noi, per i quali è giunta la fine dei tempi. Non la fine dei tempi vuol dire che, oh ragazzi, mezz'ora finisce il mondo, no, non è questo. La fine dei tempi vuol dire noi siamo arrivati al senso ultimo delle cose, cioè dopo di noi, cioè dopo Gesù, non c'è qualcosa di nuovo, non è che arriverà un secondo Gesù, un terzo Gesù e poi dopo ci sarà l'era dello Spirito Santo, poi l'era della Trinità, poi l'era... No, cioè con Gesù si è raggiunta la pienezza, una pienezza che però è ancora in fieri. Si può pensare che una donna incinta, per una donna incinta la nascita del bambino è un futuro, no, perché sta nascendo già dentro. È già un presente, cioè noi siamo già in questa situazione. Paolo spesso lo paragona appunto ai dolori del parto. Il parto è ancora un parto in fieri da 2000 anni, però sono gli ultimi tempi, non ce ne saranno altri dopo, non ci sarà un'altra redenzione. Allora, se tu guardi a ciò che è narrato nella Sacra Scrittura, è come se Dio ti vuol far vedere qual è lo stile con cui Lui conduce avanti la storia, Lui tiene saldamente tutto nelle mani. E allora, guardate che bellissimo questo che San Paolo dice, guarda, ci sono delle situazioni che sono dei pericoli per te, e se tu non stai in guardia, rischi di caderci dentro. E allora anche qui, io penso, davanti a questa parola, noi ci domandiamo che cosa desidero e voglio. Signore, che cosa mi dici questa mattina con questa parola? Dove mi stai conducendo? Quali sono le cose da cui io mi devo guardare? Quali sono gli idoli in cui io riesco, rischio di adorare? Quali sono le persone che devo in qualche maniera guardare come un punto di riferimento, e quali invece da cui mi devo guardare perché in realtà mi possono portare in una direzione che mi allontana dal Vangelo, le situazioni che sono pericolose, eccetera. Dove mi stai conducendo? Signore, come mi stai parlando? Quali sono gli orientamenti che tu mi stai dando? E quindi capite che c'è tutto qualcosa di bello, di positivo, di grande. Non è una parola che ci arriva addosso per dire, mamma mia, un'altra doccia fredda. No, perché questa è Evangelo, cioè è buona notizia. Quindi è una notizia di speranza per ciascuno di noi. Quindi è qualcosa che ci deve portare a guardare oltre le nostre miserie e a farci guardare con fiducia, con speranza quello che il Signore sta operando nella nostra vita.